Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Con passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Taneta 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Ci tenevo ad aggiornarvi sulla situazione del discorso dipendenze, perché come sapete io ho fatto un episodio in cui parlavo del fatto che avevo smesso di farmi le canne, che era la mia grande dipendenza, 15 anni da fumatore, eccetera, eccetera. Ho approfittato di questo momento di lucidità per uscire e vorrei sfatare un po' di tabù che mi hanno portato a continuare, diciamo, a fumare per tanti anni. Io perché riniziai dopo 2 anni che avevo smesso, fondamentalmente per una ragazza. Sembra una stupidaggine, però la mia autostima era talmente devastata da questa persona che mi dissi: vabbè, dai, tanto vale scegliermi una dipendenza e colmare. Proprio un ragionamento razionale, lucido, e non lo rinnego perché sono stati 2 anni di fumate top, quindi ma sono comunque sguazzata, però ero tornato in una fase in cui, cioè, insomma, andatevi a sentire l'episodio, sto rismettendo a farmi le canne, sto riprovando a smettere a farmi le canne, in cui parlo di quanto quella dipendenza mi stava massacrando. Adesso, allora, qual è il discorso? Che io mi dicevo prima di rismettere: vabbè, tanto se smetto a farmi le canne, comunque mi inizio a fumare sigarette e mi bevo 2 caffè al giorno, mi fumo 10 sigarette al giorno e via, oppure magari poi devo colmare la mancanza con altre cose che mi fanno male lo stesso, magari mi ributto in una relazione tossica, tanto vale farmi le canne. No, magari no, magari invece non sto fumando manco le sigarette, e quando senti quell'esigenza dici: no, perché non mi va, perché non mi piacciono, perché non me ne frega niente. Cioè, io sono uno che adesso sta cercando di capire un po' come muoversi nell'essere completamente indipendente, e l'essere indipendente sta diventando in qualche modo la mia dipendenza. Sto giocando lì. Ora passiamo al presupposto che domani magari mi ributto in chissà quale sostanze, quale cose, quindi, cioè, parlo di adesso. Quindi io adesso come adesso, il caffè per esempio, che è una cosa con cui magari uno colma, io non lo bevo in generale perché a livello intestinale mi massacra, quindi non lo sto bevendo. Magari domani me ne bevo uno, però cerco di evitare. Anche il CBD, io mi sono talmente rotto il cazzo del THC che anche quella minima dose che c'è nel CBD io la sento. Poi è chiaro che è controllabile, non mi fa niente, eccetera eccetera, però lo sento e mi dà fastidio, quindi mi fumo il CBD soltanto quando magari non riesco proprio a dare di corpo, perché effettivamente smettere di fumare mi ha dato tante cose. All'inizio non riuscivo a dormire, all'inizio non riuscivo ad andare al bagno, ad oggi ci vado con più difficoltà, perché prima fumavo e andavo al bagno 4 volte al giorno, lo dico proprio tranquillamente. Oggi invece ci vado una volta al giorno, magari anche 2, se, però in maniera diversa, cioè la faccio di meno, mettiamola così. Beh, è un cambiamento con cui devi fare i conti. Anche il dormire, i fumatori, come sono sempre stato io, dicono: come si fa a dormire senza? No, si dorme anche meglio. Il vero problema è che sogni in continuazione. Io faccio sogni a go-go. Quindi anche qui la lucidità che uno riacquisisce, sto sempre a sognare. Ed è pesante, perché praticamente tu devi fare i conti con un'interiorità che è estrema, e quindi ogni volta chiudi gli occhi, però anche là ti ci abitui. Inoltre, altra dipendenza che avevo, la melatonina, che sì, non crea dipendenza, tutto a posto, però era 2 anni che la prendevo. La melatonina è una cosa che comunque ti gestisce il sonno veglia, quindi teoricamente tu la prendi, che ne so, a mezzanotte, ti svegli alle 8 bello riposato, ma se tu la prendi alle 4 del mattino, tu praticamente dormirai fino a luna tutti i giorni e non ti riuscirai a svegliare più di tanto, e quando ti svegli sei anche in affanno. Inoltre, canne più melatonina sono due cose che vanno a togliere un po' la salivazione, e la salivazione, quindi di conseguenza adesso sono anche in eccesso di salivazione. No, è incredibile, raga. È incredibile quante cose sono cambiate nel mio corpo e quante cose mi stanno dando, e ho visto quante differenze ci sono tra quando ho smesso 2 anni fa, quindi ho 4 anni fa che poi ho smesso per 2 anni, e quando sto smettendo adesso. E quando ho smesso 4 anni fa ero molto più ingenuo di oggi, quindi diciamo che ero molto meno consapevole. E quindi mi lasciavo anche un po' trascinare dai miei istinti che dovevo ancora esplorare. Oggi uno, diciamo che fa fatica, ma anche le cose basiche come l'istinto sessuale. Cioè io nel momento in cui fumavo, cioè, ma mi masturbavo molto di più. Ed era anche una cosa che proprio dovevo fare. Cioè mi sveglio e devo fare tot cose. Per smaltire il tutto, oggi quando c'è me lo vivo, cioè magari per cazzi miei, ed è una cosa anche più una cosa meno eccessiva, meno forte. Cioè magari tu sei lì la sera e dici oh, mi devo masturbare per forza, no, quando mi va. Magari per 3 giorni non lo faccio, magari 2 giorni lo faccio sempre. È importante, perché anche il discorso che io mi svegliavo e io sapevo che nel corso della giornata almeno una volta mi sentivo male, perché comunque durante il ciclo dello sballo c'era una fetta di giornata in cui mi sentivo male. E avanti. Oggi capita che ogni tanto uno, oddio, c'ha un calo, c'ha una cosa, però non è scontato. Non è scontato che io mi sento male. Non è scontato che io c'ho il calo. Anche il cibo, pranzo, ceno, poi, cioè, non è che devo per forza poi strafogarmi nella notte. Invece prima era un continuo stare in paranoia per il fatto che poi dovrò mangiare, devo avere tot cose in cucina. E se una sera sono 2 di notte, c'ho un po' famina, non c'ho niente da mangiare perché mi sono scordato a fare la spesa, non mangio, basta, mi addormento, ne riparliamo domani. Non ho paura di morire o di svenire. Cioè va bene, punto, domani mattina ci svegliamo, facciamo una colazione, poi vediamo. Sono tante cose, ma anche il desiderio, la voglia di prendere, uscire, muovermi. Io non che prima stessi chiuso sempre, però nel senso, chi cazzo c'ha voglia di far niente? Adesso c'ho più voglia di far cose, c'ho più iniziativa. E sto facendo proprio appunto dell'antidipendenza non uno stile di vita, ma una via, anche senza giudizio, perché peraltro mi rivedo film, serie a go-go. Prima veramente in un periodo non mi vedevo più film, le serie solo quelle che mi ripetevo e niente. Quindi di conseguenza io consiglio vivamente alle persone di capire quali cose ci stanno strette e soprattutto di non raccontarsi cazzate. Cioè, perché anche qui con i miei amici, proprio uno che dice un fumatore devi sempre andare a fumare, ma per forza è necessario? Cioè è necessario che tu devi fumarti la sigaretta? Oppure lo fai per piacere? Io ho riscoperto di fare cose con piacere. È difficile, è difficile, difficilissimo, perché poi subentra anche la noia che uno deve colmare, eccetera eccetera. Però sto anche facendo un mio percorso interiore con più lucidità, e questo non è scontato, perché non è facile fare un percorso anche spirituale di fede se sei sballato, perché poi entri in certi meccanismi e le paure fanno la differenza. È come vivere sempre con la paura di perdere le cose, e io l'ho vissuto in tutto, anche nel lavoro. Chissà come sarebbero andate certe cose se non mi sballavo in continuazione. Poi io, come vi ho detto, ho avuto dipendenze di vario tipo. Fortunatamente il mio corpo mi ha sempre reagito male, quindi quando vedo che una cosa è troppo, è troppo. E adesso mi sento in equilibrio. La strada è lunga, lunghissima, e via, vediamo come andrà. Comunque vi volevo aggiornare su questo, e volevo anche approfittare di parlare del discorso della morbosità e della dipendenza affettiva. Nel senso che spesso ci hanno fatto passare per amore, per sentimenti, cose che riguardano invece la dipendenza affettiva. E io vedo anche persone, ragazzi, ragazze che hanno, per dirti, profili social solo con foto col fidanzato, con la fidanzata. Quella non è roba sana, cioè non è roba. Io in questo momento che sono proprio solo, ma per scelta, anche perché ho avuto delle situazioni concatenate, quindi adesso proprio ho quasi paura di relazionarmi, mi sento veramente bene con me stesso, con tutti i miei difetti, con tutti i miei problemi, con tutto che la vita non è facile, però cioè, voglio dire, adesso reclamo il mio status da persona sola, che magari invece quando uno c'ha una storia sembra quasi come se al partner vuole dire se non ci sei tu trovo qualcun altro. No, se non ci sei tu sto da solo. Il motivo per cui io non mi reputo una persona, mi reputo monogamo tra parentesi, non perché non reputo giusto avere più storie, reputo la fedeltà o la monogamia un valore, dipende dal patto che fai con quella persona. Se con una persona tu fai un patto di monogamia, devi esserle fedele. Io non ho mai tradito e sono stato tradito tantissime volte, però magari proprio perché non ho mai tradito, cioè proprio per questo motivo, siccome per me la fedeltà è un valore, quando uno mi vuole fare un dispetto mi tradisce, poi finisce là ovviamente, o quando vuole chiudere con me sfrutta quella cosa lì. E ci sta, quindi anche lì dovrò lavorarci sopra. Però il discorso è che a me una persona mi basta e mi avanza, e quello anzi mi è di troppo. Quindi di conseguenza io, se ho una persona, e questo raga lo giuro che poi le persone ne approfittano, a voglia, ci sta, perché uno vuole anche distruggere il tuo status qualunque sia, che magari è più o meno interessante. Però io capisco quelli che dicono Max Felicitas che dice preferisco pagare, capisco perfettamente, cioè anziché impegnarmi in una storia anche finta di bugie, di cose, ogni tot di tempo paghi una professionista con cui però ti fai dare tutto quello che vuoi, quindi non è solo un discorso sessuale, coccole, affetto, umanità, quella volta ogni una tantum è a posto. E se uno quando proprio ha bisogno, che poi già che lo fai più volte perde di valore, quindi c'è senso, ognuno fa quello come crede. In più lì hai, in quel servizio hai tu il pieno potere, c'è un contratto verbale dove hai una hai appunto, dove decidi tu ed è tutto chiaro, non puoi essere tradito a meno che non vengono fatte cose che tu non vuoi che vengano fatte. Quindi io capisco chi dice così, e ho anche provato in passato ad avere un equilibrio del genere, però mi stufa, cioè mi stufo, quindi nada, cioè io mi stufo sempre, mi stufo di tutto e cambio idea in continuazione, quindi non so che dire. E ci sta. Io quello che invece sui dipendenza affettiva è morbosità. Cioè sono persone che ti vogliono incastrare nella loro morbosità affinché tu debba diventare morboso, ma tu magari in principio ce l'hai quel principio, perché tutti ce l'abbiamo quel principio, perché tutti nasciamo che vogliamo solo essere amati, accoccolati da bambini, però non ti appartiene più. A me la morbosità come principio non mi appartiene più, e infatti cerco sempre di essere completamente distaccato, anche non mi va. Ma perché? Perché non voglio caderci in dipendenza affettiva, non voglio caderci con le canne, figuriamoci con una persona che manco me la posso andare a comprare. Però quando poi tu dai certi requisiti, la persona magari smette di volerti, ed è come quando all'artista gli si dice sempre no, ma tu devi fai i contenuti, fai le canzoni conscious che spacchi, però poi non ce lo caghiamo più. È la stessa cosa, molti mi hanno commentato quando ho fatto determinati editoriali, tu devi fare solo sta roba, lascia stare le recensioni, ma posso seguire questo consiglio, faccio solo quella roba e lentamente faccio il 20% dei click che faccio. Seconda cosa, perdo di qualità, perché se uno fa un editoriale al giorno perdi di qualità, e soprattutto mi tolgo la voglia di parlare di musica. Io capisco che uno dice quando mi è piaciuta sta puntata voglio che la replichi, ma quella puntata funziona perché è una ogni settimana, una ogni 3 giorni, Se io faccio tutti i giorni perdiamo completamente il flusso. Comunque puoi seguire solo quella tipologia di puntate, e quel consiglio io lo ringrazio perché lo apprezzo, grazie, che cavolo, apprezzi i miei editoriali, ci tengo. Però in verità questo monologato va avanti da tanti anni perché è il flusso di un insieme, quindi io so che magari uno vuole più l'intimità dello speaker, anche io non sono nessuno tra l'altro, quindi l'intimità di una persona che parla al microfono e parla a voi come parla a se stesso, quindi appunto è ancora più bello perché è come se fossimo amici, non è che sta parlando un VIP, sta parlando uno come voi che ha una vita normalissima e che semplicemente anziché andare a lavorare il suo lavoro è parlare a questo microfono, e a volte va molto bene economicamente, a volte invece il mercato è un po' scostante, quindi anche se fai numeri grossi è quello che è. Tra l'altro, cioè, tutti questi artisti, raga, veramente ve lo dico, cioè io faccio numeri abbastanza rilevanti e alcuni mesi stringi la cinghia, e i podcast sono più pagati degli stream di Spotify perché i podcast hanno le pubblicità interne. Io non oso immaginare quelle persone che magari fanno i miei stessi numeri ma in musica, che vuol dire che sei famosissimo, perché un ragazzo che ha 500.000 di ascoltatori mensili in musica è famoso, comunque è popolarissimo, e per mantenerli deve fare, sta lì magari che c'ha 200 commenti a foto, c'ha 60-70.000 follower su Instagram attivi, che cioè deve fare storie, cioè non è facile a mantenere quegli ascolti, e devi fare musica di qualità, devi fare, insomma non è facile, anzi. E però mi rendo conto che gli stream Spotify sono talmente poco pagati che tu veramente magari arrivi, fai 700.000 stream in una mesata e se tutto va bene ti porti a casa 1.200 euro. Cioè, senso, io ho Spotify tutto monetizzato, YouTube monetizzato, da adesso, cioè nel senso, dovessi anche decadere, alla fine del mese dici vabbè, non spendo troppo, sto alla fine. Però se i miei stream fossero pagati come la musica, io dovrei fare un altro lavoro, è chiaro. Cioè meno male che il mio lavoro è il podcast, non è la musica, dal punto di vista economico parlo, perché veramente mi domando come facciano. E anche lì diventa una dipendenza, perché devi stare appresso a tutta sta gente. Io perlomeno non devo stare, cioè sto qua, faccio le mie cose di speculazione, sto appresso, poi mi ci dedico, però nel senso, se dovessi stare sempre su Instagram, su Facebook, su TikTok tutti i giorni con centinaia o migliaia di persone che proprio ti scrivono, che non è 10 persone, 15 persone che commentano il podcast o l'account YouTube, cioè stai là, è dura ragazzi, è veramente dura. PS, un piccolo saluto dal presuntuoso a uno dei podcast più ascoltati in assoluto, nonché primo in classifica più volte.